Allora, quello che ho inteso presentare quest'anno, il tema è sempre il solito, no? È stato intitolato come una sossa per riflettere, no? E sono stato come invitato a svolgere questo tema anche dagli avvenimenti che si stanno, come dire, compiendo nella nostra storia. Cioè sempre più facilmente si hanno notizie della credo che sia proprio così, come della persecuzione della fede cristiana, no? Nel mondo si ha sempre più notizia. Allora la domanda di fondo è: rispetto a questi nostri fratelli che per semplicemente portare una croce al collo oppure per avere la libertà di andare a pregare rischiano la vita, la nostra fede cosa tocca in verità delle radici del nostro cuore? Allora, è la riflessione che vorrei fare, non tanto sulla natura della fede, che questo, però sulle condizioni che permetterebbero al nostro cuore di reagire. Fede come è la rivelazione del Signore che arriva a noi, no? Reagire a questo in modo come più autentico, più sincero, cioè più, alla fine, più coinvolgente. Vi dicevo prima, no, che avevo scelto questo film, Chi resterà, no? chi vuole, no? Stasera, perché dall'idea di che cosa può ottenere nei cuori la fede in un contesto di vita. Non so se voi conoscete la vicenda dei cristiani, comunque stasera lo possiamo spiegare brevemente. Dentro una persecuzione uno ritrova la verità della sua fede a prezzo della vita. E siccome questo ha un risvolto, secondo me, significativo per oggi, allora ho scelto. Questo film mi pare sia del 2012, no? Però è stato diffuso in Francia, è un film, diciamo, arrivato in Messico, è uscito in inglese, poi in spagnolo, in Francia solo l'anno scorso, in Italia quest'anno, perché ha sempre trovato difficoltà di distribuzione. Ormai nelle sale viene fatto circolare, ma in DVD ci sarà solo l'anno prossimo. Allora, siccome mi sembra un film significativo, io l'avevo nell'edizione inglese con il sottotitolo in italiano, vediamo quello. Il riferimento di natura evangelica per il discorso che voglio iniziare con voi è questo. Credo che sia la cifra di tutte le nostre contraddizioni. Gesù nel Vangelo contemporaneamente è proclamato come la porta spalancata e la porta stretta. Allora, pensate all'episodio del battesimo di Gesù nel Giordano. L'annotazione è quello che anche tutte le icone hanno ripreso, no? E poi anche tutta la grande interpretazione teologica di sempre, no? Allora, con Gesù, quando si ode la voce del Padre che dice questo è il figlio mio amato, in lui ho posto tutto il mio compiacimento, non è detto in rapporto alla seconda persona della Santissima Trinità, semplicemente, è detto in rapporto al figlio di Dio che si è fatto uomo, quindi è detto anche nella sua umanità. La voce che scende dal Padre, significa come poi lui dirà, Gesù poi dirà, ormai le porte del cielo sono spalancate per l'uomo. E lui, quando userà questa immagine della porta, lo dirà, prima dice no, io sono la porta, poi dice io sono il buon pastore. Ma l'immagine della porta è che attraverso lui l'uomo ha la porta spalancata per il mistero di Dio, per il volto di Dio. È la porta spalancata che permette a quegli aneliti che noi portiamo in cuore e che regolarmente non riusciamo a vivere nella loro pienezza, a intuire e quindi poi a disporci a viverli in rapporto a quello che è l'umanità di Gesù. Nello stesso tempo, quando Gesù dice no, non entrate per la porta larga, no? Perché, oppure la via larga, no? Perché questa è la via della perdizione, entrate per la porta stretta. Non immaginate che quando Gesù dice questo ha davanti la difficoltà di vivere i comandamenti, come tutti registriamo. Non è detto in questo, è detto in rapporto alla sua rivelazione, come a dire, è lui la porta stretta. E la cosa è strana perché contemporaneamente, come dicevo prima, lui è la porta spalancata. Allora, se la sua umanità ci rivela davvero il volto di Dio, perché la nostra umanità, che è commisurata sulla sua, in qualche modo sente sempre stretto il passaggio, non solo per seguire lui, ma per compiere tutti i desideri che portiamo in cuore? Come mai? La contraddizione tra porta spalancata e porta stretta è esattamente la contraddizione che noi viviamo nella nostra fede. È esatta. Allora, per affrontare questa contraddizione non dobbiamo scegliere una parte solo, per dire mi impegno, mi sforzo, cerco di essere fedele e prima o dopo. Se fate così, togliete la forza della rivelazione. L'uomo poi, alla fine poi resta solo e incespica. Alla fine resta deluso. Se d'altra parte, anche se noi non viviamo più questa dimensione, ma nella storia è già stata vissuta, se io sottolineo solo la rivelazione è così grande che io posso fare quel che voglio, che tanto sono sempre salvo, rinnega questa dimensione di umanità. Bisogna tenere insieme le due cose. Tenere insieme il fatto, no, che Gesù, nella sua umanità, è la porta spalancata per il mistero del Padre ed è la porta stretta nella quale noi dobbiamo entrare. Pensate anche a questa, è l'espressione che usa diverse volte Gesù proprio nel Vangelo di Giovanni, quando dice, no, che le mie pecore ascoltano la mia voce. Non dice che ascoltano ciò che dice la mia voce. Praticamente la voce, e poi ci sono le parole che la voce dice, no? Allora, c'è la voce e ci sono i comandamenti. Se noi guardiamo ai comandamenti, noi siamo sempre nella porta stretta. Se noi riusciamo a percepire la voce, siamo nella porta spalancata. Cioè cercare di vivere la sintesi di questo è proprio tutto il cammino che siamo chiamati a realizzare. E la festa di oggi non fa che annunciare, nella visione anche gloriosa, no, della Chiesa, non fa che annunciare che questo cammino non solo è possibile, ma è la cifra della nostra umanità. Noi non siamo convinti di questo, perché fin tanto che non abbiamo realizzato, la convinzione a livello personale non viene. Però possiamo accogliere che questa dimensione è la vera dimensione del nostro cuore, credendo a Gesù. Allora, quando Gesù dice, no, le mie pecore ascoltano la mia voce, noi potremmo dire, beato chi ascolta la voce. Non è ancora detto, beato chi ha camminato secondo le parole che quella voce ha sentito. Noi abbiamo bisogno, come dire, di far scattare questo, direi così, è la dimensione che permette al nostro cuore poi di portare le fatiche del cammino. Ma se non scatta questo, noi non porteremo le fatiche del cammino. Perché il cammino comunque è faticoso, anche se, da un certo punto di vista, se anche non voleste fare nessun cammino, la vita è faticosa comunque. È come chi spiega, no, a volte, non so, tipo sofferenze, i dolori, quando noi abbiamo la ragione. Ma come? Ho seguito il Signore e adesso mi succede questo, questo. Tante volte non è una espressione che spunta in cuore, no? E questo ha come conseguenza, ma io ho mai ascoltato la sua voce. Quella voce è la voce che poi, per esempio, ma commenteremo magari domani alla liturgia dei defunti, no? Il brano che abbiamo scelto è quello del secondo formulario della messa, e il brano è il giudizio finale, no? Quando dicono venite benedetti del Padre mio. Per poter godere di questo invito, noi dobbiamo imparare a sentire che quella voce che si rivolge è la voce di colui che sempre ci ha accompagnato, che sempre accompagna la storia del mondo. Ma noi non riusciamo a sentire questo. E non c'è sforzo, non c'è fatica che possa ottenersi questa cosa. L'unica vera fatica, e in questo senso tutto il racconto del Vangelo è assolutamente straordinario, l'unica cosa che conta è quello che dirà sempre Gesù: credete in me. Quel credere in lui comporta questo. Allora, mi sono, come dire, domandato, no? Come suggerire le condizioni, o perlomeno cercare di descrivere, no? Le condizioni che permetterebbero al nostro cuore di imparare ad ascoltare quella voce, di imparare a registrare che la porta stretta è anche la porta spalancata. E lo faccio con, e avete il foglio in mano, magari tenetelo davanti adesso, con il capitolo e la finale del capitolo 13 di Giovanni e il capitolo 14. La cosa assolutamente straordinaria di questo testo è che la rivelazione di Gesù che l'Evangelista Giovanni racconta avviene in rapporto a quattro domande degli apostoli. Noi siamo nell'ultima cena, Gesù ha lavato i piedi ai discepoli, quindi si è creato un clima di enorme intimità, però è una intimità, tra virgolette, drammatica, perché subito dopo Gesù annuncia che uno di loro tradirà. Questo annuncio scompiglia, non so se voi avete osservato la raffigurazione dell'ultima cena di Leonardo, che è nel refettorio del Santa Maria delle Grazie a Milano. Se voi osservate, allora c'è Gesù in centro, no? Con i discepoli distribuiti a gruppi di tre e colti nel momento in cui Gesù ha detto uno di voi mi tradirà. Se guardate, tutti i volti esprimono una certa tensione, una certa angoscia, eccetto uno. Quale? No. Giovanni. Se voi osservate, il volto di Giovanni è sereno, l'unico. Si potrebbe interpretare così il pensiero dell'artista. Giovanni era l'unico, diciamo, sicuro, non sono io di sicuro, ma non detto da lui, ma detto per il coinvolgimento suo nella vicenda di Gesù, che è sempre stato riconosciuto il discepolo che Gesù amava. Poi lasciamo stare se questo il discepolo che Gesù amava fosse realmente Giovanni, però nella tradizione è la figura di Giovanni. Tutti gli altri sono in tensione. E noi immaginiamo, un po' forse scioccamente, no, che questa tensione sia la conseguenza di una possibile accusa. Sarai tu a tradirmi. Ma nessuno sa. Gesù ha solo annunciato che avverrà la cosa, ma nessuno sa. E a questo punto interviene Pietro. Gesù aveva appena annunciato: dove vado io, voi non potete venire. Poi aggiunge: vi do un comandamento nuovo. Tra l'altro, notate, il comandamento nuovo è dato nell'ottica di un dramma che si sta consumando. Non è dato in via, un po' troppo, non sarebbe bene, ma in via sentimentale o come ideale. È dato dentro un contesto assolutamente drammatico. Poi c'è l'intervento di Pietro. Dove vai? Dove vado io? Tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Ma Pietro riprende: perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Questo è il primo intervento di Pietro. Allora, per cogliere la potenza di queste descrizioni, rifatevi a due passaggi. Uno, quello che viene descritto subito dopo. Allora, qui dice: dove vado io, voi non potete venire. Subito dopo dice: dove sono io, voglio che siate anche voi. È ripreso all'inizio del capitolo 14, no? Verrò di nuovo, vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E noi, un po' ingenuamente, riferiamo questo sempre alla fine della vita. Allora, dove sono io, dove vado io, tu non puoi venire, è la morte. Poi, dove sono io, siate anche voi morendo sarete in paradiso con me. Noi normalmente leggiamo così, ma non è questo il significato. Allora, il secondo passaggio, il secondo riferimento è: qual è la prima domanda dei discepoli rispetto a Gesù? Fin dall'inizio? Esatto. Cioè, la prima domanda dei discepoli a Gesù è: quando Giovanni Battista rivela la presenza del Messia, è lui, lui è l'agnello, seguite lui. Allora, è come se Giovanni operasse una specie di riorientamento delle cose. Prima ha attirato non tanto a sé, ma a quello, al suo annuncio. Quando compare il Messia, è come se lui si, scompare dalla scena e invita i suoi discepoli a seguire il Messia. Il Messia però era un perfetto sconosciuto. La persona nota, la persona trainante, affascinante, era Giovanni Battista. I discepoli, siccome hanno creduto al loro maestro Giovanni Battista, credono anche a questa indicazione. È il maestro, come Giovanni Battista, che dice: andate, andate dietro a lui. E due descritti sono Andrea e, si pensa, Giovanni, vanno dietro. E domanda, nella traduzione prima, no, si traduceva: dove abiti? Però non è che abbiano chiesto l'indirizzo di casa, il posto della sua casa lo potevano sapere diversamente. E infatti nella nuova traduzione non si dice più dove abiti, ma dove dimori. È un modo più allusivo del fatto che non gli hanno chiesto l'indirizzo di casa. Quelle dove abiti, l'evangelista dice solo che andarono, videro, e poi da lì incomincia l'annuncio a Andrea, dice a suo fratello, abbiamo visto il Messia, no? Ma non si dice dove dimora. La risposta a questa domanda si trova alla fine del Vangelo. Proprio in questo capitolo 13 e 14 di Giovanni, quando Gesù dice, no, dove sono io siate anche voi. Se voi leggete con questa prospettiva, Gesù sta rivelando dove è, voi capite che è la risposta alla domanda iniziale. Tra l'altro è la risposta alla domanda del nostro cuore, che contempla anche l'altra. Non solo dove dimori, ma chi sei? Le due cose stanno insieme, ma questo faremo un altro momento. Allora, voglio ritornare a questo dove dimori. La risposta di Gesù, che si deduce dal racconto di Giovanni, potrebbe essere sintetizzata in questo. Io dimoro nell'amore del Padre per voi. La nostra difficoltà è quella di collegare semplicemente il Figlio al Padre, come se l'intimità di rapporto riguardasse loro due. E dimentichiamo che quando Gesù annuncia questa intimità con il Padre, l'annuncia anche a partire dalla sua umanità. Quindi non è semplicemente lui e il Padre che fanno una cosa sola riguardo a loro due, ma è che il Figlio è così intimo del Padre perché, come il Padre, ha lo stesso amore di salvezza per noi. La sottolineatura della intimità, del legame, di quel dimorare, è in funzione nostra. Lui dimora nell'amore del Padre per noi. Ma cosa gli apostoli potevano comprendere prima che questo si rivelasse in tutto il suo splendore, in tutto l'arco di significato? Hanno dovuto attendere che tutto si compisse. Cioè, no, come facevano a intuire cosa comportava l'amore del Padre per loro? Ecco allora la domanda di Pietro, no? Cioè, Pietro vuole stare con il suo maestro. Dove vai tu, vengo anch'io. E Gesù gli dice no. Poi, davanti alla, diciamo, generosità di Pietro, Gesù è come se prende la distanza. No, guarda che tu, tra un po', mi rinnegherai. E noi interpretiamo questo come se fosse un semplice annuncio del suo tradimento. Ma il testo vuol dire altro. Potete farvi questa domanda. Gesù può chiedere al suo discepolo la vita per lui prima che lui la desse per il suo discepolo? In senso più generale, Dio può chiedere una cosa a noi che lui non abbia già vissuta? Per noi sembra oltreportata questa percezione, ma è esattamente la rivelazione di Gesù. È questo che noi non riusciamo mai a cogliere nella nostra fede. Pensate per esempio anche a questa immagine. Quando noi cerchiamo di vivere bene, seguire i comandamenti e notiamo la fatica, noi diciamo faccio un sacrificio per Dio. sacrifico, diciamo, no, quelli che possono essere i miei desideri, no, a Dio. Ma Dio non ha bisogno di questo. Oppure, quante volte, per esempio, per la vita consacrata nella Chiesa si dice: io sacrifico la vita, no? Do la vita al Signore. Per esempio, non so, per una vocazione sacerdotale, no? Si dice: do la vita al Signore. Se interpretiamo a partire da questo colloquio tra Pietro e Gesù, ma Dio non solo non chiede la vita nostra per Lui, ma è Lui che dà la vita a noi. Questo dare la vita a noi è perché quella vita che noi siamo invitati a condividere, quindi a donare ai nostri fratelli, faccia splendere l'amore suo per tutti. Quindi non è più in gioco l'amore mio per una persona oppure il mio sacrificio per Dio. È l'entrare in questo movimento di rivelazione dell'umanità di Gesù rispetto al Padre nel suo amore per noi. Noi siamo dentro in questa dinamica, ma noi non ci accorgiamo. No, allora aspetta, allora, perché non è mai in funzione nostra? Perché qui si tratta sempre, pensate a Gesù, no? Allora, noi di Gesù diciamo che ha mostrato tutto il suo amore per noi, però quando si deve definire le persone, per esempio, della Trinità, si dice che per esempio all'inizio della liturgia, no? Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Si dice l'amore di Dio Padre. Allora, quando si dice di far splendere l'amore di Dio, non è in funzione sua, è nel suo dono per noi. E quindi far splendere è sempre permettere a che questo amore di Dio arrivi a tutti. Se c'è una strettoia da passare, è per essere conseguenti e autentici nel vivere quello che desideriamo, cioè l'amore. Non c'è un altro sacrificio che ci è chiesto. L'unico sacrificio è per far splendere quello che desideriamo. E questo che desideriamo lo possiamo desiderare in rapporto all'umanità di Gesù. E quando dici a Pietro, no, tu non puoi venire, no? Verrai dopo, è perché Gesù non può chiedere la vita al suo discepolo. Lui attende che prima lui la dà, ed è la vita che dà lui che passa al discepolo e lo rende capace di entrare nella stessa dinamica. Pensate anche a questa cosa. Noi siamo abituati a considerare il tradimento di Pietro come ha ceduto, si è trovato. Però andate a pensare, allora, di tutti i discepoli Pietro è quello che prende sempre l'iniziativa. Allora siamo nell'orto del Getsemani, Pietro vuol difendere il suo maestro, tira fuori anche la spada, poi Gesù te la fa rimettere. A un certo punto capito la malparata, va bene, scappano. Tutti scappano, ma Pietro non scappa lontano, scappa in quel momento, ma per seguire. Lui decide di andare a vedere cosa succede. È a suo rischio e pericolo, lo sa, ma lui lo fa. Quindi, quando lui entra nel cortile, no, del sommo sacerdote, aiutato, no, da Giovanni che conosce, no? Lui sa a cosa si espone e nello stesso tempo però non vuole lasciare il suo maestro. Invece tutti gli altri sono proprio spariti, lui no. Proprio questo tipo di generosità lo espone in un modo particolare. Allora, quando la serva, no, ma tu, dunque, dicono che è impossibile mitigare gli accenti. Quindi se un galileo, quando parla allora supponiamo, non so, parlavano l'aramaico, mettiamo l'ebraico, no? Si sente l'accento, è come anche per noi, no? Cioè, uno di Milano non parla come uno di Palermo, no? Si sente l'accento. È difficile sciogliere, quindi lui è consapevole, appena parla, è chiaro che è un Galileo. Se è un Galileo, è dalla parte, no? E quando lui dice, non lo conoscono, non è che vuol rinnegare il maestro, vuol solo scansare quella circostanza. Cioè, è come se lui volesse solo togliersi d'impiccio da quella circostanza. Il suo cuore non si è mai allontanato dal Signore. E soltanto dopo la terza volta che allora ricorda le parole di Gesù e si dice, porca miseria, quello che mi ha detto è proprio vero. Ma lui non aveva intenzione. E registrando che in qualche modo, no, ha rinnegato il suo maestro, allora avviene sulla sua generosità, Pietro scivola come su una buccia di banana. No, non ha accettato, però anche lì non è una cosa diretta per dire no, questo non sono capace, non lo voglio. Non ha detto così. E si è trovato nella circostanza. E proprio perché si è trovato nella circostanza, quando si rende conto, lui, i sinottici dicono, no, che Gesù quando esce poi dal pretorio guarda Pietro, quindi fa ancora in tempo a guardarlo, si guardano e capiscono. E Pietro dice, pianse amaramente, no? Cioè si è reso conto che quello che il suo maestro gli aveva detto era vero per lui, anche se il suo cuore mai si è allontanato dal maestro. Ricordate che nel Vangelo di Giovanni invece Pietro non ha più occasione, dopo il suo tradimento, di parlare in questo senso anche di guardare, no, Gesù. Giovanni non racconta nulla del pentimento di Pietro. Riprende il discorso alla fine del Vangelo, quando ormai gli apostoli avevano realizzato, no, che Gesù era davvero morto, era davvero risorto, era davvero con loro, no? E il racconto dell'apparizione di Gesù sulla spiaggia quando loro sono andati a pescare, no? Allora Gesù sulla spiaggia prepara da mangiare, il pescaggio è straordinario, portano a riva i pesci, aggiungono i pesci pescati da poco a quelli che Gesù aveva preparato, mangiano e poi di punto in bianco Gesù si rivolge a Pietro. Notate che delle tre volte con cui Gesù si rivolge a Pietro, la prima sembra che Gesù stabilisca un paragone. Dice, mi ami tu più di costoro? Non so se voi potete intuire la valenza di questa domanda. Allora, Gesù rivolgendosi a Pietro così, è come se riconoscesse insieme a tutti gli altri discepoli che Pietro era il discepolo più generoso. Tutti sapevano che Pietro era attaccato al loro maestro più di tutti gli altri. Era una constatazione in tutto il Vangelo, non è mai messo in dubbio. Quindi quando Gesù si rivolge a Pietro, tra l'altro non lo chiama Pietro, lo chiama con il nome di civile, con il suo nome di casa, come a dire, quello che io ho fatto per te è come se tu non lo comprendi ancora, quindi ti chiamo con il nome precedente, infatti ti chiamo Simone figlio di Giovanni, non lo chiamo Pietro, per illustrargli fin dove arriva quello che lui ha fatto per il suo discepolo. Allora, Gesù riconosce che Pietro lo ama più di tutti. Non dice nulla del tradimento. Poi gli chiede la seconda volta, semplicemente, mi ami? E Pietro risponde come avrebbe risposto sempre. In tutto il Vangelo, no, le risposte di Pietro sono immediate, sono, come dire, proprio autentiche perché è dirette. con questo evento, no, del tradimento, qualche cosa Pietro ha compreso di sé in modo assolutamente nuovo. Ma lui non era ancora consapevole. Quando la terza volta Gesù gli chiede: mi ami? Pietro collega. Anche qui, guardate la stranezza. Gli altri non hanno mai cessato di riconoscere a Pietro che lui è il discepolo più generoso. Quello che non può più dirlo è lui stesso. Lui di se stesso non può più dire questo. Quindi, non potendolo più dire, non può più ammetterlo come prima. È successo qualcosa di diverso, qualcosa che gli permette una comprensione, ma non solo di sé, ma anche di quello che Gesù ha fatto per lui. E deve rispondere: tu conosci. Cioè, non è più l'accento su io sono così, anche se ho fatto questo e questo, ma tu conosci. A quel tu conosci, è come se viene con questo tu conosci, Pietro aggiunge l'ultimo tassello. Adesso è davvero discepolo di Gesù per Gesù, non per altro. E Gesù conferma questa cosa dicendo: pasci, no? Anche prima, no? Ma pasci le mie pecorelle, e aggiunge: seguimi. Guardate che fin dall'inizio Gesù ha detto ai vari, quelli che poi sono diventati apostoli, no? Sempre ha detto: seguimi. Ma il seguimi che dice qui ha una portata, una valenza completamente diversa. Questa diversità dove si appunta? Allora, se prima Pietro faceva leva sul fascino che Gesù aveva operato sul suo cuore, e lui aveva risposto secondo proprio la sua generosità, no? Ci sto, vengo, ci credo. Dopo, con l'ultimo non segui, avviene questo cambiamento. Cioè, il fondamento non è la sua generosità, ma è riconoscere quello che Gesù ha fatto di lui, nonostante, o forse noi potremmo dire proprio perché ha avuto il coraggio, perdonate, non il coraggio di tradirlo, ma il coraggio di mettersi in una situazione dove non avrebbe detto, ma ha avuto quel coraggio. Allora deve riconoscere che è tu conosci, tu sai. Quel tu conosci, tu sai è tutto il mistero della nostra fede. Noi quando diciamo di seguire il Signore, conoscere il Signore, lo diciamo come all'inizio del Vangelo, ma noi dobbiamo arrivare alla fine, perché quel seguimi è legato a questo tu sai, tu conosci, non più io posso, io voglio, sono disposto a. E quando Gesù glielo riconosce, anche qui notate, per me i Vangeli sono proprio la descrizione di come funzionano i nostri cuori, ma fino in fondo. Allora, gli ha appena detto, no? Seguimi, e lui va dietro, poi vede che arriva anche l'altro discepolo, lui si gira, ed è lui! Gesù deve dire: ma te che te ne frega? Però è sempre lì presente, no? Dice: a me è così, e l'altro? Cioè, non viene... No, qui è la percezione, no, la percezione è legata al fatto che noi, per quanto entriamo in questo mistero di rivelazione, che però alla fine è la rivelazione dell'amore del Signore per noi e di quello che il Signore compie, no? In modo che noi possiamo seguirlo sulla confidenza di ciò che Lui ha voluto per noi, non di ciò che noi siamo capaci. Poi nella concretezza della vita noi non perdiamo mai i riferimenti, e come mai lui, e perché questo, e perché quello. Guardate nella descrizione degli Atti degli Apostoli, Pietro è sempre quello che fa la parte meschinella, Davanti a Paolo, Pietro scompare sempre. Ma non è un caso. Cioè, non è un caso. E se Paolo è l'annunciatore, Pietro è il pastore. Non è Paolo il pastore. Avete mai... infatti Paolo fonda le comunità, poi va. Tra l'altro, dove c'è Paolo, c'è sempre lotta. Lotta. Succede sempre... E la sua testimonianza è legata al fatto che l'annuncio di questa verità di Dio, rivelata da Gesù con la sua umanità, è così la verità che non accetta nessun compromesso, neanche quando andrebbe a scapito, diciamo, di una... come dire, non so, di scissione, no? Di non comprensione. No, la verità è questa, è la pronuncia. Pietro non è mai così. Pietro ha sempre difficoltà, quindi succede una cosa, come dobbiamo fare? Poi trova la via, ed è lui il garante della via secondo Dio, affrontando tutte le varie situazioni. Ma corrisponde a questo. Seguimi, passi le mie pecorelle. Perdonate se mi sono dilungato un po' sulla figura di Pietro, ma per me la figura di Pietro esprime tutti i vari passaggi della nostra fede in Gesù. Quello che Gesù, no, dice a Pietro, tu ora non puoi venire, spessissimo per noi funziona rispetto a varie condizioni della vita. Tu per ora... questa cosa non me la puoi fare, non ce la fai, non, no? Tu per ora. Allora, Pietro non rinuncia al suo desiderio e alla sua generosità, che però sa, e il racconto lo certifica, sa che è proprio per questo desiderio, per questa generosità, che si mette, diciamo così, nei pasticci e poi riconosce che non riesce a tenere quello, ma il suo cuore non si allontana. Questo non essersi mai allontanato dal cuore di Gesù è quello che gli permette di far arrivare fino in fondo il messaggio di Gesù, quello di far arrivare fino in fondo ciò che Gesù vuole fare per lui e di lui. E questo arco, no, di situazioni che ovviamente ricopre tutto il racconto del Vangelo, secondo me è esattamente quello che viene anche per noi. Allora, dopo questo darò la mia vita per te, che non corrisponde ancora alla concretezza del suo vivere, si esprimerà poi proprio sulla fiducia dell'amore di Gesù per lui, anche nella sua vita. In fondo, Pietro muore martire, no? Non so se avete pensato anche a questa cosa, no? La figura di riferimento, no, del discepolo è sempre il martire, tra l'altro è anche l'immagine che mi ha guidato, no, a trattare questa cosa. Però Giovanni, che è chiamato il discepolo che Gesù amava, noi non sappiamo che sia morto martire. È misterioso anche questa cosa. Tutti gli apostoli sono martiri. Di Giovanni non sappiamo. E sembra che le notizie che noi abbiamo del martirio di Giovanni siano molto posteriori, e solo per abbinarlo alla, diciamo così, alla realtà di tutti gli altri, ma in realtà non c'è. Allora, Giovanni, lui che era il discepolo che Gesù amava, non ha amato con tutta la sua vita il Signore? Non possiamo certo dire questo. Quindi è come dire, nel vivere poi nella concretezza della vita, la seguire del Signore, tutto è molto misterioso. Non c'è una specie di tu fai questo e fai questo e vuol dire che sei discepolo. Proprio perché non è più basato su di noi, ma è basato su io ho fiducia che, io credo a te, comunque tu operi per me. La dimensione della fede, come dire, deve incentrarsi lì. Se si incentra lì, ecco allora l'ulteriore passaggio. Allora, dopo aver risposto a Pietro così, Gesù che ha annunciato la sua morte, ne dice anche lo scopo. E lo scopo è espresso con: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi, no? Dove sono io, siate anche voi. Che per me rappresenta come il contesto dell'anelito che muove la nostra fede. Se noi abbiamo fede in Gesù, in realtà, è perché anche noi desideriamo che dove Lui siamo anche noi. Quello che il Vangelo dice è che non è una scelta nostra, è una scelta sua. Lui dice: dove sono io, voglio che siate anche voi. Quel dove è molto importante intuire in cosa consista. Allora, se valesse solo dove, come dire, allora, voi eravate dannati, ma io sono morto per voi, vi ho salvati e avete un posto in paradiso. Forse, a parte che non è il linguaggio del Vangelo, no? Si tratterebbe sempre come di definire delle cose. Invece qui la rivelazione sta proprio nell'entrare nella dinamica che scatena. E la dinamica è sempre il dove, non è poi un posto che sia fisico, che sia, non è un posto, è una dimensione, tanto che, ecco, diciamo la seconda domanda, no, che viene fatta dall'Apostolo Tommaso, quando dice: non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Perché Gesù aveva detto: del luogo dove io vado, voi conoscete la via. È evidente, ma dove vai? E non lo sappiamo. E come facciamo a conoscere la via? E Gesù risponde con quella famosa frase, no? Io sono la via, la verità e la vita. Quello che è da comprendere è che per Tommaso, come per tutti gli apostoli, non poteva essere noto il fatto che luogo, dove e via dicono la stessa cosa. Per noi è: se devo andare là, questa è la strada, oppure quella. Ma sono due cose diverse. Quando Gesù invece dice: io sono la via, la verità e la vita, è come se facesse presagire, ma si rivelerà dopo, ma Gesù già orienta gli sguardi a che le cose vadano interpretate così: io sono il luogo e anche la via. E allora pensate a tutte le espressioni: rimanete nel mio amore. Per noi l'amore di Gesù può essere come una specie di punto d'arrivo o anche non tanto il punto di partenza, ma la strada per arrivare a godere, a gustare la sua rivelazione. E il dire che lui è la via, la verità e la vita non è detto in senso assoluto, è detto sempre in rapporto all'amore del Padre. Allora, se lui è la via per far conoscere il vero volto di Dio. La via, la verità, è la verità nel senso che questo volto di Dio che lui fa conoscere è veramente, davvero la verità di Dio per noi. E la vita è che la verità, come dire, che Gesù fa conoscere di Dio, non è un dato tipo oggettivo, no? Io conosco una cosa la verità è che corrisponda a quella cosa. No, la verità è sempre in funzione del far arrivare a noi l'amore di Dio che è vita. Tanto che, quello che dicevo prima, se Gesù dimora nell'amore del Padre per noi, la vita è mai, non, come dire, mai impedire, mai ostruire questa rivelazione costante dell'amore di Dio che passa in noi e, diciamo, si riverbera, no? Si condivide con tutti. Allora, via, verità e vita è sempre in ragione a questo mistero di salvezza di Dio per noi e che solo l'umanità di Gesù ci mostra in tutta la sua vastità, profondità, ricchezza, eccetera. Pensate, per esempio, quando si dice in Gesù ci sono tutti i tesori di scienza e sapienza, noi cosa intendiamo? Se li intendessimo in assoluto, noi quante cose vogliamo conoscere che non è che hanno a che fare direttamente con Gesù? Se a me piace la matematica, mi interesso, no? Dalla matematica. Quando si allude a questo, si allude al senso delle cose, al senso della vita. Allora, se Gesù, nella sua umanità, rivela questa grandezza dell'amore del Padre per noi è possibile vivere secondo i desideri del nostro cuore, non tenendo conto di questa rivelazione? O perlomeno, perché io posso anche non conoscerla, però, quando, non so, ci rifletto, io posso dire, guarda, non mi interessa questa cosa, io la vedo così e la voglio vivere così. Se questo la voglio vivere così, è proprio il contrario di quello che Gesù manifesta nella sua umanità, il nostro cuore cosa proverà? Ecco, tutto il mistero della fede sta in questa confidenza in Dio che quello che Lui rivela del suo amore per noi corrisponde a ciò che noi portiamo in cuore, corrisponde a ciò che muove, che agita il nostro cuore. E qui io ravviso un dato anche culturale di questo tipo. Spesso noi giudichiamo quella dimensione, tra virgolette, diciamo, atea o ateistica della vita, no? Che è tipico del nostro periodo, no? Come se la dimensione, diciamo, atea sarebbe quello di negare Dio. In realtà, secondo me, avviene un'altra cosa. Io penso che, per quanto l'uomo, essendo proprio a immagine di Dio, quindi può assumere la sua libertà addirittura negando completamente da dove arriva, ma fino in fondo è come se non può convincersi, piuttosto lascia perdere la cosa. Ma quello che invece permette una specie di ribellione, una ribellione vera, vera nel senso che poi la traduce in pratica, è che la forma di ateismo più perniciosa, diciamo così, non è quello rispetto a Dio, ma è quello rispetto alla creatura che da Lui procede. La domanda di fondo è: se tu rinneghi radicalmente Dio, puoi apprezzare la creatura? Provate a riflettere e vi accorgerete che se tu neghi il fondamento, non puoi riconoscere la dignità della creatura, cioè è come se non avessi un fondamento sufficiente per riconoscere la dignità. Ho letto anche, per esempio, un filosofo francese, Marion si chiama, e fa una specie di analisi sull'organizzazione della struttura sociale delle nostre società. Con la rivoluzione francese, tre sono i perni che hanno retto la prospettiva di costruzione della società. In genere si dice, no, si chiama la triade francese, no? Liberté, égalité, fraternité, no? Cioè libertà, uguaglianza e fraternità. E fa questa osservazione che a me sembra molto molto pertinente. Allora, se la nostra società sia libera o meno è un problema, però in linea teorica noi potremmo immaginare che si possa costruire una società libera. Non è detto, ma si può. Una società uguale, cioè dove tutti hanno gli stessi diritti, però bisogna anche aggiungere gli stessi doveri, sarebbe auspicabile, è più difficile, ma è auspicabile. Quello che in assoluto, non può essere perseguito è la fraternità, perché questa triade si regge proprio sul fatto che non esiste più un padre. Ora, se di queste tre manca questo riferimento, le altre due sono ben fondate? E questo è il dramma nel quale noi ci dibattiamo, sono le contraddizioni in cui noi ci dibattiamo. Nessuno più di noi rinuncia al fatto che ognuno persegue la sua libertà. Nessuno vuole essere schiavo, ma anche nella dimensione religiosa, nessuno vuole essere schiavo. In teoria, accettiamo che tutti devono essere uguali, ma vivere da fratelli, se non c'è questo riferimento di una figura del padre, è impossibile. Allora, la rivelazione di Gesù, che cosa mostra alla nostra umanità? Se non che quel padre da cui noi deriviamo, è proprio lui che mostra la grandezza del suo amore mandando proprio quel figlio che si fa uno di noi. Pensate a questa piccola... Allora, se voi vedete Gesù fare un miracolo, no? Supponiamo che voi siete un amico suo e dovete dire, ma che bravo che è, fa questa cosa, no? Ecco, nel racconto del Vangelo mai si dice che bravo. Quando si apprezza una cosa buona di un'altra, come si dice? La lode non è mai su lui che è capace di fare la cosa, ma se lui fa questo, com'è grande l'amore di Dio per noi. Il riferimento è sempre al Padre che rivela. Se lui muore sulla croce, non è come è capace di soffrire per noi, come è capace di sacrificare la vita per noi. Non è questo che viene da pensare. E la sua rivelazione non è in ragione della, chiamiamola, della capacità, ricchezza, virtù, no, della sua umanità. È in ragione della rivelazione di quanto è grande l'amore del Padre per noi. E se lui sacrifica la vita è perché questo amore del Padre possa arrivare a tutti senza alcun vincolo. Quando il discepolo dice di credere in Gesù, se non entra in questa stessa dinamica di rivelazione, fallisce la sua fede e la sua umanità. Ecco, questa dimensione della fede noi è come se non la facciamo valere, ma è esattamente questo. La preghiera non è in funzione del fatto, io mi trovo, ma in funzione del fatto che, come per Gesù, quello che vale è la disponibilità all'amore del Padre per tutti, non per me, ma che io accolgo che sia per tutti. Questa dimensione è quella che più ci rende simili in umanità a Gesù, è quella che corrisponde a dove sono io, voglio che siate anche voi. La fede allude a questo. Facciamo un po' di sosta, perché poi ci sono altre due domande. Facciamo una mezz'oretta di... o anche di più se volete. Mezz'oretta, generosi, come Pietro. Boh!
Ma posso chiedere per
cioè voglio dire, il problema non è quello di rinnegare Dio come tale, che oggi cioè, può essere detto o non detto. Oggi di per sé non so, nessuno si mette più a discutere che Dio c'è o non c'è. La discussione invece è legata sul fatto se la creatura ha la sua dignità o no. E quali sono le condizioni per, come si garantisce questo? Non è tanto se Dio c'è o non c'è, non si discute più. Marion. Bebè, adesso basta, dai, un po' di relax.